vi chiedo di alzarvi con me all'impiedi e leggere nella lettera ai Romani, capitolo 1, inizieremo la nostra lettura dal verso 8. Dio ci benedica. Amen. Prima di tutto, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. O meglio, perché quando sarò tra di voi ci fortifichiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto: il giusto per fede vivrà. Amen. Accomodatevi, sorelle, fratelli, amati in Cristo. Benediciamo il Signore. Quanto è preziosa la parola di Dio, anche se a volte, come in questo caso, notate, sicuramente tante volte personalmente anche mi sono soffermato su questo prezioso testo della parola di Dio. E ritrovare come anche questa mattina quest'uomo di Dio che elogia la fede, elogia l'attitudine di questa chiesa in Roma, benché lui non c'era mai stato, non c'era mai stato, non conosceva i credenti individualmente, ne aveva sentito parlare. Infatti la loro fede si era divulgata, dice così, in tutto il mondo, ne aveva sentito parlare. E questo mette anche l'Apostolo a scrivere, come vediamo poi, l'intera lettera, ricca di insegnamenti, ricca di parole edificanti e soprattutto anche argomenti profondi, dottrinali. E io mi chiedo, ma se a questi non li hai mai visti, non li conosci personalmente, che cosa può spingerti a scrivere? Quale pretesa poteva avere l'Apostolo che questa lettera venisse letta? Neanche li conosce. E io immagino che se per esempio ti arriva una cartolina, una lettera, un messaggio, ma chi è questo? Io neanche lo conosco. Eppure, fratelli, questo mi non solo incuriosisce, ma soprattutto traspare una meravigliosa attitudine. E se qui l'Apostolo prende arduo non solo di scrivere, ma di dichiarare chiaramente, come infatti al verso 11 dice: desidero vivamente vedervi, ma non li hai mai visti, non li hai mai conosciuti. Quanto più, sorelle, fratelli, amati nel Signore, noi vogliamo avere questa attitudine, benché che per la grazia di Dio ci conosciamo e sappiamo che c'è qualcosa che ci lega indissolubilmente, unitamente. Ripeto, Paolo non li conosceva questi romani, come a volte noi ci conosciamo e ci conosciamo bene da tanti anni, serviamo il Signore. Ma nonostante ciò, ripeto, c'è un legame profondo, gloria al Signore. Non è meraviglioso? E se qui l'Apostolo Paolo, ripeto, perdonatemi, se non li conosce personalmente, non li vede, non li aveva mai visti, eppure aveva sentito della loro fede e il desiderio di comunicare con loro, quanto più, fratelli, altrettanto noi vogliamo che Dio continui a benedire la sua Chiesa. E noi coltiviamo insieme questa preziosa comunione fraterna. Signore, benedici l'opera tua. Gloria al nome del Signore. Infatti rende grazie a Dio per questa Chiesa. Al verso 7 che non abbiamo letto dice: a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. Grazie a voi e pace. Oh, gloria al nome del Signore. Quante volte, fratelli, è vero, dobbiamo rendere conto che a causa di certe situazioni questo desiderio vivido, questo desiderio forte venga, a scomparire, a venire meno. Ma quello mi ha fatto questo. Sai che ha detto quello? Dio mio. No, fratelli, è vero, lo sappiamo bene, diciamo la verità, lo sappiamo bene. L'avversario sa fare l'opera sua, ma non perché voglio sempre dare colpa all'avversario, però permettetemi di dire anche, non lasciamoci usare dall'avversario. Non lasciamo che l'avversario possa insinuare nella mia vita, nella mia mente, nel mio cuore, e qualcosa che possa poi degenerare, distruggere la comunione fraterna. Io desidero vivamente vedervi. Io desidero vivamente stare con i miei fratelli. E fratelli, permettetemi questo, mi devo pur chiedere, ma che cos'è la Chiesa per me? Che cos'è la comunione fraterna per me? E io so che qui stamattina trovo dei fratelli, delle sorelle coraggiose che nonostante ne avranno sicuramente subito tanto, ma sono qui alla presenza del Signore e Dio voglia benedire la vostra vita, benedire la mia vita. Non è meraviglioso? Non siamo stanchi, non siamo stanchi di stare insieme. È vero, c'è conflitto intorno a noi, c'è conflitto fra le nazioni, c'è qualcosa che vuole metterci uno contro l'altro, ma noi nell'amore del Signore e con la potenza dello Spirito Santo bramiamo stare insieme, bramiamo stare insieme, la comunione fraterna. E sappiamo che non è facile, ma lo vedo nella vita familiare, nei rapporti familiari, marito, moglie, figli, ma crediamo in colui che può ogni cosa, l'Iddio della pace, che mette pace nei cuori, che distrugge ogni pensiero. Oh fratelli, diciamo la verità, quante volte lasciamo e permettiamo all'avversario che magari addirittura una notte intera ci permette di covare nella nostra mente pensieri distruttivi. Signore, libera il tuo popolo, libera la tua Chiesa. L'Apostolo Paolo evidenzia questa particolare attitudine. Desidero vivamente vedervi, anche se non vi ho mai visto, anche se non vi conosco. Ma io e te, sorella, fratello, qui a Matinella ci conosciamo. Ci conosciamo. E da tanti anni pure. Ma continuiamo a avere lo stesso vivido desiderio. Mi dispiace per quelli che potremmo dire non ci sono, pazienza, non ci sono. Ma io e te ci conosciamo perché c'è un legame indissolubile. E qui l'Apostolo Paolo, notate con attenzione, parla di questa comunione di intenti, bello questa parola, che a volte oggi è magari così riduttiva, una parola che magari perde il significato, ma non lo perde nella Chiesa. La comunione, gloria al Signore, parla di un'unione di intenti, un'unità di cuore, un'unità di sentimenti. E noi crediamo per la grazia di Dio, perché non solo lo leggiamo nella parola di Dio, ma anche nell'intera scrittura, e lo abbiamo sperimentato. Quando c'è l'unione, c'è la benedizione. Quando c'è il pari sentimento, non manca la potenza dello Spirito Santo e la libertà di potersi muovere tra i credenti. Gloria a Dio. Non li conosco, non ne ho mai visti. Eppure si manifesta questo vivido desiderio. Ma noi ci conosciamo, ma noi ci rendiamo grazie a Dio perché lo crediamo nello stesso Signore, nello stesso Salvatore. E vogliamo che questa unità, questa unione, questa comunione possa continuare ad operare nei nostri cuori. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi sempre, ora fratelli, verso 10 del capitolo 1 ai Romani, ai Corinzi, quindi prima Corinzi capitolo 1 verso 10 dice, ora fratelli vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare, a non aver divisioni tra voi, ma stare, notate, perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe, eccetera, eccetera, che tra voi ci sono contese. Che triste realtà qui a Corinto. Ma Dio voglia benedire noi e sapere che il Signore è potente a operare. A volte nella famiglia, non vi nascondo le difficoltà che possiamo trovare, ritrovare, ma crediamo in colui che opera questi miracoli. Gloria al Signore. Ci sono, ma l'opera di Dio è quella di poterci dare grazia, di avere, realizzare una unione perfetta, un medesimo modo di pensare e di sentire. Apparteniamo a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Paolo infatti scrive qui nel nostro testo, rendo prima di tutto grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Quale fede, se non la fede che li accomunava? È vero, non si vedevano, è vero, non si conoscevano, ma una testimonianza che echeggia ovunque e che soprattutto traspare questa unione con il proprio Salvatore Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore. Desidero vivamente, e noi sorelle e fratelli desideriamo stare alla presenza del Signore. È triste, non inutile nasconderlo, quello che accade anche nella Chiesa oggi, magari qui anche a Matinella, come in altre cose. Ma gloria a Dio, sorelle e fratelli, gloria a Dio. Mi rendo conto che anche in questo tempo non sono indispensabile. Ciò che è indispensabile è la presenza di Dio. Ciò che è indispensabile è che io e te possa continuare a coltivare questa unione col Signore, questa comunione con Dio che poi si riversa nella comunione con i miei fratelli e le mie sorelle. E nonostante magari possiamo avere magari un punto diverso o avuto qualche disaccordo, nell'amore di Dio troviamo quest'unico intento per andare avanti. Gloria al Signore. Quanto è preziosa la parola di Dio, e ci parla e ci conforta costantemente che siamo membra gli uni degli altri. E come Gesù stesso dichiara in questo testo particolare, e quando nella preghiera sacerdotale, lo stavamo considerando attraverso la scuola, Gesù stesso dirà, non prego soltanto per questi, cioè per i suoi discepoli, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, perché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io sono in te. Anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E ancora Gesù dice, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria. Quando leggo e rileggo e rileggo questi versi, fratelli, Gesù, ma che cosa trovi in me da poter desiderare di stare con me? Ve lo siete mai chiesti? Ce lo chiediamo. Gesù desidera. Insomma, io sono peccatore, io sono mancante. Lo diceva anche Pietro. Signore, per favore allontanati da me, perché io sono peccatore. Eppure Gesù, nonostante a questa confessione, Pietro, vieni, io ti farò pescatore di uomini. Oggi nella nostra società lo stiamo vedendo, no? La guerra. Perché la guerra? La guerra nelle case, nelle famiglie, nelle nazioni. Perché la guerra? Che triste realtà. Eppure Gesù, colui che è al di sopra di ogni cosa, chi è più grande di Gesù? Eppure egli dice, vedete, Padre, io voglio che dove sono io siano con me quelli che tu mi hai dati e vedano la mia gloria, poiché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Gesù vuole condividere il suo amore, la sua grazia, la sua gloria. E noi sappiamo la sua meravigliosa ricchezza. Egli vuole condividere. E qui l'Apostolo Paolo che impara, lo impara per se stesso e lo vuole condividere con la Chiesa che è in Roma, nonostante che non conosce. Fratelli e sorelle, e gloria a Dio, perché benché noi ci conosciamo, vogliamo poter comunque realizzare e condividere insieme questa grazia che Dio ci concede. Gloria a Dio. Voglio considerare brevemente alcuni passaggi che sono molto importanti, perché qui l'Apostolo esprime questo desiderio, ma esprime questo desiderio perché? Perché prima di tutto sta scrivendo e condividendo ad un popolo che ama il Signore, un popolo, il popolo di Dio. Ma ci rendiamo conto? Quando tu dici una parola o scrivi qualcosa, condividi, lo stai facendo col popolo di Dio. Siamo il popolo di Dio. E avere questa posizione, qui notate il testo dice, Paolo evidenzia chiaramente, è cosciente di questo fatto. E non notate che qui a Roma c'era una chiesa, c'erano dei credenti che manifestavano la loro fede e questa fede si era divulgata in tutto il mondo e sapeva che era il popolo di Dio. Ma sai che tu sei membro del popolo di Dio? E io voglio stare con quelli che sono membri del popolo di Dio. Che triste a volte vedere, per favore, mi raccomando, ognuno a casa sua. Come ognuno a casa sua, ognuno per fatti suoi. Ma come ognuno per fatti suoi? Noi siamo indissolubili, noi siamo membri gli uni degli altri, altrimenti abbiamo sbagliato chiesa, altrimenti abbiamo sbagliato fede. Siamo indissolubili, ma se non siamo uniti qui, come vorremmo pretendere di essere alla presenza del Signore? Quando nel cielo saremo, come dice la scrittura, nazione, lingua, popolo. Questo è il popolo di Dio, perché Gesù ci vuole uniti e soprattutto questo popolo nasce dal fatto che, questo desiderio di Paolo nasce dal fatto che sta parlando al popolo di Dio. E noi stamattina siamo qui perché siamo nel popolo di Dio, dove regna la presenza del Signore, e coltiva questa comunione, questo desiderio con la preghiera. Infatti non soltanto è cosciente che lì c'è il popolo di Dio a Roma, ma notate, prego, lo fa continuamente. Mi è testimone il Signore che faccio continue menzione di voi. Notate, ma stiamo noi pregando per i miei fratelli? È vero, non vi nascondo, ci sono dei chilometri che ci separano, lo diciamo, dei chilometri. Tante volte siamo impediti. Se sto qua non posso stare, non so, a Belino, a Marina di Camerò. Però c'è qualcosa che può impedirci di pregare gli uni per gli altri? C'è qualcosa che può impedirci, fratelli, di pregare gli uni per gli altri nella Chiesa? Gloria al nome del Signore, è questo che ci accomuna giorno per giorno e vogliamo chiedere al Signore che è questo vivo sentimento, e se non riusciamo a vederci come d'altronde l'Apostolo Paolo scrive a Roma, ma c'è questa comunione fraterna, noi preghiamo gli uni per gli altri, ci voglia il Signore continuare a benedire il nostro Cilento e non mi stancherò mai di ripeterlo perché non appartiene solo a me ma appartiene a tutti noi. I nostri fratelli, le nostre sorelle. Se ritorno a dare uno sguardo nel capitolo 17 di Giovanni, Gesù espressamente dice: Padre, ti prego per questi, perché sapeva cosa avrebbero dovuto affrontare. Fratelli, se penso ad ognuno di voi, a quello che ognuno di noi affronta nella vita quotidiana, anche i nostri ragazzi a scuola, tra tanto bullismo, tra tante situazioni difficili. Il peso c'è, o no? Oppure ma si arrangiano, ma sono problemi loro, no? Fratelli, vogliamo pregare gli uni per gli altri? Pregare gli uni per gli altri, perché ognuno di noi ha le sue battaglie e Dio voglia vegliare su di noi e che la sua mano... sia propizia su di noi. E qui l'Apostolo dirà, chiedo sempre nelle mie preghiere, in qualche modo, finalmente per la volontà di Dio io riesca. E noi vogliamo pregare gli uni per gli altri perché questa Chiesa possa continuare ad essere benedetta e da questa Chiesa possano continuare ad uscire servitori del Signore. Amen, fratelli. Signore, aiutaci per la tua gloria. Oh, vedete, la consapevolezza di essere il popolo di Dio e la consapevolezza di continuare a pregare il Signore per ognuno. E non soltanto questo. Ritrovo in esso il desiderio vivido non solo di vederli, ma anche l'impegno. L'impegno, comunicarvi, vedervi, non per così soltanto mangiare una pizza. Scusate, questo non è che sia, per carità. Vabbè, andiamoci a mangiare una pizza. No, va oltre. Gloria a Dio per quando possiamo trattenerci su certe cose. Ma notate, il testo dice, ed è interessante, è comunicarvi. C'è un impegno, cioè io sono disposto ad impegnarmi per voi. Come Chiesa, siamo noi, ognuno di noi. Notare questo, fratelli, sorelle, un impegno. Ah vabbè, tanto c'è il consiglio di Chiesa, tanto c'è il pastore, se la vedono loro. Loro, il pagato per questo addirittura si dice. Vogliamo impegnarci, comunicarvi, gloria al Signore, e non solo... E infatti dirà qui precisamente affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. C'è questo impegno. E soprattutto c'è un desiderio vivido perché ognuno si è edificato. Paolo vuole vedere questi cari, vuole vederli perché mostrando impegno, e questo impegno possa portare all'edificazione reciproca. Sì, fratelli, sorelle, questo stare insieme per noi alla presenza di Dio voglia portare i suoi frutti. Gloria al nome del Signore. E infatti lo desidera Paolo. E notate, non vuole soltanto adempiere un compito, così come dire, vabbè, ho fatto quello che mi compete. Ma, fratelli e sorelle, vogliamo nell'amore del Signore che a causa nostra, per nostro mezzo, la potenza di Dio possa continuare a muoversi in mezzo a noi. Il nostro testo conclude, ma concludo altrettanto, la consapevolezza che ciò che Paolo sta condividendo e sta predicando è la potenza di Dio. E noi, sorelle, fratelli, a distanza di anni, vogliamo continuare a mantenere questa viva realtà, la potenza di Dio. Infatti dice: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Cosa può fare la potenza di Dio? La potenza di Dio non ha limiti. La potenza di Dio non ha limiti in quello che il Signore può fare. E l'Apostolo Paolo, ripeto, perdonatemi, ma nonostante non conosce questi fratelli, questa Chiesa, ma conosce la loro fede e vuole insieme confortarli perché la potenza di Dio possa continuare a manifestarsi in mezzo a loro. La potenza di Dio. Oh, dice infatti, ripeto il testo, fratelli, desidero vivamente vedervi. E noi, fratelli, che per anni stiamo insieme, vogliamo per la grazia di Dio, sapendo e avendo la consapevolezza di essere il popolo di Dio, vogliamo pregare gli uni per gli altri, vogliamo continuare a mostrare impegno e vogliamo soprattutto ricercare l'edificazione reciproca. Perché la potenza di Dio è la salvezza di chiunque crede. Ma non solo la salvezza. La potenza di Dio risolve ogni problema. La potenza di Dio stravolge i cuori. La potenza di Dio ci dà grazia di continuare a confidare in Lui. Chiniamo il capo, preghiamo il Signore. Alleluia.